Anno 2010, premio internazionale Città di Cattolica. Paphlasmos si colloca al primo posto nella categoria opera edita. Quali sono state le caratteristiche del libro che hanno maggiormente colpito la giuria, spingendola a riconoscerlo come il migliore nella sua categoria?
Mi pare di ricordare la motivazione e la freschezza nello stile e uso giocoso della parola.
Ricordando che proprio questo libro è stato per me spunto e punto di partenza per diversi progetti, vorrei partire con voi proprio viaggiando in Paphlasmos, nei suoi aspetti interiori, spirituali, culturali e turistici.
È un mix di più fattori, anche quello fisico e corporeo, perché non basta il testo o la teoria, occorre anche un'esperienza personale d'impatto, perché quando, ad esempio, nel capitolo dedicato a Petrarca incontri i grandi vecchi della mitologia, lì l'abbiamo riconosciuto il vecchio saggio da cui si apprende non solo l'arte della raccolta delle olive, ma anche la cura, la pazienza, l'artigiano all'opera, la messa in opera di un progetto a tu per tu con la natura, perché, come dice Petrarca, raccogliere le olive o qualsiasi altro progetto non deve essere meccanico, nel senso anche manuale, l'occhio e la mano e anche il respiro. Deve essere tutto presente all'atto con cui stai por mano a queste operazioni.
Ti chiedevano i suoi aspetti interiori, spirituali, culturali e turistici del libro, ma con questo secondo me hai dato un'esperienza che non è dettagliata ma è talmente ampia che con un esempio hai dato tutto l'insieme. E che cos'è, Cesare, per te il viaggio?
Ecco, il viaggio è qualcosa di diverso da tour o da giro turistico, come si suol dire. Perché viaggiare è percorrere una carreggiata come progetto, e tu sai che dopo ci sarà una meta, ma le tappe non le prevedi, perché di volta in volta l'itinerario, proprio il sentiero fisico del suo viaggio, ha molti imprevisti. Anzi, se paragoniamo il viaggio alla carreggiata, ci sono molte deviazioni volute ma anche involontarie. Non è una carreggiata dove le ruote sono obbligate a percorrere, ci sono deviazioni imprevedibili o dovute a occasioni o dovute a curiosità. Per cui nel viaggio tu sai che punti verso una direzione, ad esempio ad oriente, ma stare facendo hai un sacco di novità, di accadimenti che non solo è bello ma anche è giusto raccogliere, è giusto tenerne conto. Ti faccio un esempio: la Giovanna farà una mini mostra di 6 fotografie staccate e l'abbiamo intitolata Viaggio non concluso. Queste 6 rappresentano 6 tappe del viaggio, organizzate, cioè viste come progetto. E poi ci sono altre 7-8 deviazioni dove il paesaggio cambia completamente. Ma, e torno alla tua domanda più profonda, ma sono deviazioni dovute alle emozioni, non a una curiosità fine a se stessa. A un certo punto una luce al tramonto si fa una striscia rossa orizzontale. Questa striscia rossa porta a un ricordo anteriore al viaggio. Ecco la prima direzione. Oppure porta a qualcosa di un viaggio futuro che non si è ancora fatto. Tu dopo rientri nel sentiero, per farti una metafora ancora più viva, disco su un fiume.
Io non mi ricordo il termine che hai usato, mi ha affascinato tantissimo, di quell'acqua che rientra comunque nella...
Alvia, ma rientra naturalmente perché se ha delle esondazioni o dei bacini di rigonfiamenti, fa parte della sua natura. La stessa sorta che fai l'acqua prima di una cascatella è la sorta emotiva.
Queste emozioni, quest'acqua, che si muovono sempre in maniera così fluida e tante volte imprevedibile. E quanto al mito?
Partendo dalla sua radice arcaica, manzano, lo dico, io finalmente capisco. Il mito è un luogo del tempo e della persona incontrata, lo ritrovo in più miti. Uno dei più famosi dei Bacchanti di Euripide, dove Agave, capogruppo di questi Bacchanti, durante un plenilunio teme di essere pidinata da un animale feroce, prende questa creatura e lo decapita. E questo animale è il figlio Penteo. Poi accecata, ecco, l'accecamento che precede la conoscenza, porta in trionfo come un trofeo la testa di questa creatura che è Creonte, il re di Tebe. È Creonte che dice terrorizzato, guarda negli occhi sta testa, e lei finalmente urlando dice: Manzano. Ho capito, ma questo capire attraverso la manifestazione del mito è anche un grido di gioia, cioè non solo di orrore. Ecco miti tipo il risveglio della luna, la nascita della luna del mare, oppure Orione che viene accecato e secondo un oracolo riprenderà la vista se camminerà verso Oriente a sorgere del sole con un bambino sulle spalle. È bellissimo anche il simbolo della rinascita. E lui ha capito cosa gli stava per capitare. Tradisce anche l'organizzazione del tempo, nel senso che il mito ci dà un tempo, un presente dilatato. Per cui io ho cercato di capire cos'è natura. Occorre una perifrasi per definire il verbo che è da nascere. È lo stare per nascere continuamente presente, cioè è un futuro imbrigliato nel non è un nascere, ma anche la parola futuro, uno, i morituri di salute, quelli che stanno per andare alla morte, cioè c'è ancora la periferia, è più un'intuizione che una analisi. Dimmi se sono troppo contorto.
Ma il problema non è se tu sei contorto, per me non lo sei. Chi ti deve ascoltare deve essere anche stimolato a fare uno sforzino in più per capire qualcosa di più, perché se no non serve ascoltare Cesare Padovani.
Ti faccio un altro esempio ancora più visivo. Io ho indagato per parecchio tempo, confrontandomi con pittori, autori, critici, sul sorriso della Gioconda. La Gioconda non ha sorriso, non sorride, ma sta sul punto per... E con questa epifania nell'ultimo super manifestazione, è qualcosa che dura nel tempo, ma difficilmente da cogliere con un solo verbo. Bisognerebbe adottare una perifrasi e potrebbe essere questa: la Gioconda è sempre sul punto di essere per sorridere. Ecco, il sorriso della Gioconda si può dire con sicurezza sta aprendosi un mito.
Abbiamo capito perché è passata alla storia a questo punto. Paflasmos, per te e per Giovanna, quali partenze ha segnato?
Intanto una complicità che prima della stesura era solo intuita, invece messa in opera come un progetto aperto. Infatti molti suggerimenti me l'ha dati proprio Giovanna. Ad esempio, osservando nell'isola di Elafonica molti abitanti che guardavano l'orizzonte in silenzio. E lì a Elafonica, dove si parla poco, ma si guarda molto, ho creato il personaggio di Panagiota. Panagiota, ogni volta che preparava i tavoli della sua trattoria, alzava la tovaglia e guardava lontano. E questo mi ha talmente colpito che l'ho raccontata. Ma ho raccontato quello che io presuppongo che stesse pensando. Me l'hanno confermato dopo che ho scritto su di lei, ma non lo sapevo. Quindi il suo gesto, il suo silenzio, il suo guardare lontano facevano parte della sua esistenza.
E perché si scrive? Perché si decide di scrivere?
Perché abbiamo bisogno di contornarcene, di avere un perimetro attorno, di definirci. Perché anche se tu descrivi un paesaggio o descrivi un carreggiato di fiumi, dei laghi, tu alla fine ti descrivi, cioè è un'autodescrizione, perché è come nelle Demoiselles d'Avignon di Picasso. Pensa che gli occhi di due delle ragazze sono gli occhi di Picasso. Anche lì è un perimetro, è una descrizione. Lui ha descritto delle ragazze che hanno gli occhi suoi, quindi che vedono la realtà nel perimetro che lui ha dato. Per cui tutto ciò che scrivi, anche sgangheratamente, anche non essendo scrittore, è una rivelazione di sé. Anche se parli d'altro, lo stesso Tomanuà, la descrizione dei personaggi che incontra ha tutte le caratteristiche dell'autore. E facendo questa operazione riesci anche a capirti chi scrive di sé, non solo di sé ma anche degli altri. Si capisce, è un esercizio alla tolleranza.
Mi piace questa definizione dell'esercizio alla tolleranza. Allora forse è perché si scrive poco che siamo in un'epoca molto meno tollerante che in altre.
O si scrive male, andremo già di becella, fan paura. In libreria a volte prendo per le giochiare le prime pagine. Una cosa scandalosa. C'è anche una maleducazione alla lettura. Io leggo pochi libri, ma li scelgo. Oppure li leggo per dovere d'ufficio. La scelta deve essere oculare, scarna.
Nell'ambito editoriale, Paflasmos prevede qualche tipo di seguito?
No, perché sto facendo raccontini abbastanza brevi sulla faceria di Calvino. Sono io che li leggo, nel senso è l'autore stesso, cioè me. dalla favola di Nuvolari. Ho fatto dopo il paese dei pigioni tristi. Parlo del pigione, poi parlo di un gatto dalla coda lunga, poi parlo di uno scarabeo. Cioè, attraverso il mondo degli animali cerco di cucire la realtà che vivo io. È l'ultimo che ho scritto sui pigioni tristi. È la storia di un paese, Calimera, dove guardando i colombi c'erano uomini con le mani dietro che andavano facendo come in quello sketch di Totò. Allora mi sono immaginato il perché di quel gesto. Il filo conduttore c'è, ma non si può dire che abbia la struttura di Paflasmos. Da un dialogo con mio amico Ennio, che mi ha fatto perché non fai un racconto sulla parola. L'ho intitolato come titolo provvisorio, le parole ciabatta.
Le sfili, le butti.
Schiaffeggi.
Cesare, ti faccio l'ultima domanda. Mi dispiace che Giovanna non sia presente come pensavo, perché è una domanda più personale a cui mi sarebbe piaciuto rispondesse anche lei. Qual è il vostro segreto come coppia?
Vorremmo riprendere il discorso della casa inglese. Non è come anni fa per scappare dall'Italia o fuggire, ma per rinfrescarci, rinnovarsi nel silenzio di certi luoghi. Tu pensi meglio, ecco, tutto qua, c'è tutto qua.
Grazie mille.